Programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona. Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati qui a Zibaldone, Radio Contrabbanda, due ore insieme dalle 18 alle 20 come tutti i venerdì con questo programma in italiano non solo per italiani su questa storica Radio Libera Barcellonese, Radio Contrabbanda appunto, 91.4 FM a Barcellona nell'area metropolitana barcellonese, ma ci potete ascoltare anche in streaming all over the world, da Trento a Tripoli, da Treviso a Timbuktu, dal Kamchatka alla Tierra del Fuego, dalla pagina web di Radio Contrabbanda che è www.contrabbanda.org. Vi ricordo anche che sul nostro blog zibaldone.contrabbanda.org trovate tutte le nostre puntate in podcast disponibili la settimana successiva alla diretta, e poi vi ricordo anche il nostro Facebook Zibaldone Radio Contrabbanda. Oggi venerdì 16 maggio, qui ai microfoni come sempre sono io, Steven Forti. Oggi 16 maggio, una puntata piena di sorprese, molta musica, molti ospiti, ma appunto cominciamo con la musica e il nuovo album di Peppe Voltarelli. Sentitevelo qua perché è davvero un album meraviglioso, vi dirò tra poco il titolo e vi darò qualche informazione.
I nostri cuori che si vedono in segreto, è un legame unico e sincero. Terra che si scioglie nelle mani, una calamita feroce che ti tira in fondo al mare. Vacche sacre prigioniere nel cemento, la sicurezza della notte, il cedimento. Generali ultimi, soldati, facili promesse, confusione, illusione, maleducazione. Con la tua vita normale puoi dimenticare e fare finta che non è successo niente, niente, ma proprio niente di niente. Qui non succede mai niente, niente mai succederà, succederà. Sotto questo cielo non mi pento, non mi fido di nessuno, sì lo ammetto. La riconoscenza è un lusso, il disonore una macchia infame da cancellare in fretta, una fasetta. Meglio camminare silenziosi tra le case vecchie abbandonate, posti da cui è troppo facile scappare, posti maledetti in cui non posso più tornare. Tu con la tua vita normale puoi dimenticare e fare finta che non è successo niente, niente, ma proprio niente di niente. Qui non succede mai niente, niente mai succederà, succederà.
E caro Peppe, e che non lo sai che qua non succede mai niente? Questa è una terra senza pace e senza guerra, e la gente che non guarda, qua non succede mai niente, 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 assolutamente.
Con la tua vita normale puoi dimenticare e fare finta che non è successo niente, niente, ma proprio niente di niente. Qui non succede mai niente, niente mai succederà, succederà.
Ma
qui non succede mai niente. Questo è il pezzo che apre il nuovo album di Pepe Voltarelli, uscito da pochissimo. Lamentarsi come ipotesi, lo stavamo aspettando dopo Ultima notte a Malastrana di qualche anno fa, premiato anche con la targa Tenco, insomma un album davvero meraviglioso di questo fantastico artista, ma non è solo un musicista e un cantante Pepe Voltarelli, è anche uno scrittore, è uscito anche il suo nuovo libro, ne parleremo prossimamente a Zibaldone, Il caccio cavallo di bronzo, lo sto leggendo in questi giorni, è una meraviglia, ma poi anche attore, tanti film che ha interpretato, che ha anche scritto, l'anno scorso proprio qui a Barcellona l'associazione Cose di Amilcare aveva proiettato la vera leggenda di Tony Vilar, una storia anche lì divertentissima. Vi dico subito che potete trovare maggiori informazioni sulle mille attività, i mille progetti in cui è coinvolto Pepe Voltarelli sul suo sito, che è www.pepevoltarelli.net, semplicissimo. Comunque, Lamentarsi come ipotesi, uscito da poco, tra l'altro una grafica davvero di qualità, quella di questo album di Pepe, ci sono le fotografie di Fabrizio Fenucci, insomma, per chi ha voglia di comprarsi questo disco lo consiglio, sia per le canzoni, logicamente per la musica, ma anche per la grafica, che merita assolutamente. Anche Fabrizio Fenucci era stato qui a Barcellona in due occasioni per due mostre sempre organizzate da Cose di Amilcare. La prima era stata nell'autunno del 2012 nel Centro Artesan Traditionnaires di Gracia, la seconda con altre fotografie fatte a molti artisti italiani e stranieri da questo bravissimo fotografo milanese, appunto Fabrizio Fenucci, era stata a febbraio di quest'anno alla sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Lamentarsi come ipotesi, appunto, nuovo album di Pepe Voltarelli, ci siamo sentiti la canzone che apre il disco, Qui non succede mai niente, e adesso ci andiamo a sentire un'altra che è sempre molto allegra. Sono molte le canzoni che vi vorrei fare sentire, però logicamente ne ho dovute scegliere solamente tre per questioni anche di tempi in queste due ore insieme qui su Zibaldone. Andiamo con Shakatan, ancora lui, Pepe Voltarelli.
Geometria dell'impossibile, a due centimetri da me, frutta, verdure, statue, solitudini, lungo le rotte mistiche, nell'aria odore dei miei simili, ricordi della gioventù, sono musi, cerchi, linee e triangoli che non riconosco più. Non c'è pace tra gli ulivi, muti della sibaritide, le canzoni ci rimbalzano al ritmo dello shakatan. Lavoratori in fila aspettano il caporale Panzame per 20 lire 30 al massimo e un letto da dividere. Sotto il cappello c'è una musica, un canto di cent'anni fa. Il cuore ha un buco e cerca la rivincita, un pedaggio per la libertà. Troppa neve tra le arance, al sole della sibaritide, le canzoni ci rimbalzano al ritmo dello shakatan. Funzionari rispettabili dicono quello che si fa, galoppini senza scrupoli, ragionieri senza fantasia, come serpenti si attorcigliano al ritmo dello shakatan. Non c'è pace tra gli ulivi, al sole della sibaritide, le canzoni ci rimbalzano al ritmo dello shakatan. Troppa neve tra le arance, al sole della Sibaritide, le canzoni ci rimbalzano al ritmo dello shakatan.
Shakatan, questo è il titolo di questa bellissima canzone di Peppe Voltarelli. Stiamo presentando qui a Zibaldone, per aprire questa puntata di venerdì 16 maggio, il suo nuovo album, Lamentarsi come ipotesi, e questa è la seconda canzone che vi abbiamo proposto. Ce n'è tra poco una terza, che è proprio quella che dà il titolo all'album, una canzone un po' più intima, dopo queste prime due invece che erano un po' più ballabili, se così possiamo dire, con molto più ritmo. Un album davvero di altissima qualità, è stato un piacere. Ho visto Peppe recentemente a Firenze, a Sanremo, perché anche lui ha partecipato in questo Storie e Amori d'Anarchie, questo spettacolo che si è presentato il 2 marzo a Barcellona con il titolo catalano di Cançons d'Amore d'Anarchia, insieme a Gianni Isaac e tanti altri artisti. E poi Peppe ha partecipato nel concerto del 1 maggio di questo spettacolo a Firenze, al Lobby Hall di Firenze, insieme a Sergio Staino, anche Francesco Guccini e tanti altri artisti ed amici. E poi anche a Sanremo il 3 maggio per un Cose di Amilcare, al club, diciamo, organizzato a Sanremo insieme al club Tenco. Quindi un album molto bello. Prima però di sentirci questa canzone, vi vorrei anche già un po' dire che cosa abbiamo in serbo per voi in queste due ore insieme qui a Zibaldone quest'oggi su Radio Contrabbanda. Verrà a trovarci, tra poco sentirete la sua voce, Elena Marisol Brandolini, che non è che verrà a trovarci, è già qui con noi nei nostri studi, anche se non l'abbiamo ancora presentata. Con lei parleremo di questione catalana. Elena Marisol Brandolini è giornalista e scrittore, attrice, corrispondente dell'Unità e anche della RAI dalla Spagna, e segue da vicino la questione catalana. E poi nella seconda parte del programma avremo Stefano Morelli, bravo cantautore e musicista napoletano, ha vissuto per un periodo qui a Barcellona, adesso è tornato a Napoli ed è uscito, anzi uscirà tra pochissimi giorni, il suo primo disco, un disco che si chiama Split, tutto particolare, lo vedrete, lo capirete durante queste due ore insieme. E tra l'altro ci suonerà anche qualcosa in diretta, in una piccola live session. Non mancheranno anche altre uscite musicali come quella di New Quartet, Karma, una riproposizione di pezzi prog rock di questo quartetto tutto particolare italiano e sempre molto attivo. E poi insomma anche l'ultimo trago musicale alla fine, arriverà il banzo, probabilmente avremo un'incursione di Bruno, lo scopriremo tra poco. Ma andiamo ancora con un ultimo pezzo di questo nuovo album di Peppe Voltarelli, e il pezzo proprio che dà il titolo all'album, Lamentarsi come ipotesi.
Il lamento è un'arte nobile che si impara per non sciogliersi nelle strade dei convinti, nelle terre dei più deboli. Il lamento ci incoraggia a non perdere la voglia di cercare dei colpevoli, di trovare i responsabili dei nostri fallimenti storici, delle nostre buche in mezzo all'anima, delle paure dietro l'angolo, dei piedi nudi sotto al tavolo. Il lamento è un fatto pratico, è un segnale per non cedere. Lamentarsi come ipotesi, un suono nella solitudine. Tu bacia sempre il santo e credici, lui sopporta il peso della croce mentre guardi le montagne, le salite grandi incognite, i nostri fallimenti storici, le nostre buche in mezzo all'anima, delle paure dietro l'angolo, dei piedi nudi sotto al tavolo. Il lamento, il lamento per noi è un godimento, è un godimento.
Lamentarsi come ipotesi, un grido nella solitudine. Lamentarsi è un fatto pratico che si impara per non sciogliersi. Andavo bene?
Peppe Voltarelli, Lamentarsi come ipotesi, bellissima questa canzone, quella proprio che dà il titolo all'album che abbiamo presentato in questi primi minuti qui a Zibaldone, Radio Contrabbanda. Ma è già qui con noi la prima ospite di quest'oggi, ve l'ho già annunciato prima, Elena Marisol Brandolini, l'abbiamo già conosciuta, è già venuta a trovarci in un paio di occasioni. Marisol, bentornata.
Bentrovati, grazie.
Come vanno le cose?
Bene, c'è la primavera.
Infatti, anche se oggi è una giornata un po' così fresca, però insomma, comunque, dai, non ci lamentiamo, siamo ormai a maggio, alle porte quasi dell'estate, più che della primavera. E Marisol Brandolini, ve lo ricordo, è giornalista, corrispondente per l'Unità qui dalla Spagna, ha informato su tante cose interessanti, tra l'altro poi insomma era venuta anche a presentarci due libri che sono stati pubblicati in Italia lo scorso anno, uno sulla questione catalana e l'altro invece sulla crisi in Spagna ed in Italia. E adesso Marisol continua a collaborare con l'Unità, continua a collaborare con la RAI, quindi insomma Marisol sei attivissima, non ti fermi mai.
Ci proviamo.
E quest'oggi, a febbraio, a proposito, eri venuta a parlarci di un'esperienza molto interessante, quella del Tren della Libertà, quindi legato insomma alle mobilitazioni, alle proteste, alle manifestazioni delle donne spagnole per cercare di dare visibilità alla lotta per fermare la legge che ha proposto il ministro Gallardón che limita il diritto all'aborto. Quest'oggi invece ritorniamo un po' all'inizio, a quella tua prima visita qui a Zibaldone, in cui avevamo già parlato anche della questione catalana. Però la questione catalana continua ad essere un fenomeno molto importante, continuano ad esserci delle novità e tu la stai seguendo da vicino. Cosa è successo in quante cose sono successe in questi ultimi mesi? Tante. Come spiegarle anche agli ascoltatori di Zibaldone? E adesso a te passo la parola.
Credo che la cosa fondamentale è che le istituzioni catalane hanno provato a trovare il modo per la realizzazione di un referendum, di una consultazione popolare, dove il popolo catalano possa esprimersi sul futuro delle relazioni tra Catalogna e Spagna. Lo hanno provato in diversi modi, accompagnate credo da un sentimento maggioritario della popolazione. Io non so dire se l'indipendentismo è maggioritario in Catalogna, può darsi che no, però certamente che la maggioranza della popolazione voglia esprimersi su questo punto, credo che questo sia un fatto vero. E, le ultime cose che sono accadute è quando l'8 di aprile i rappresentanti del Parlamento catalano sono andati alle Corti spagnole per sostenere una mozione in cui si chiedeva, ai sensi di un articolo della Costituzione spagnola, il passaggio delle competenze per indire un referendum consultivo sul territorio catalano relativo a questo punto. E le Corti hanno reagito come si immaginava, votando, rigettando questa mozione.
E Marisol, prima però magari di parlare di questo, proprio degli ultimi avvenimenti, facciamo un piccolo passo indietro, anche per dare la possibilità ai nostri ascoltatori, chi magari non ha seguito molto fino ad adesso la questione catalana e quello che sta succedendo qui in Spagna e più in concreto appunto in Catalogna, di capire un po' meglio, perché tu eri venuto a trovarci a novembre, avevamo parlato della grande manifestazione della Diada dell'11 settembre 2013 e poi nei mesi successivi è vero che c'è stato un po' sempre questo tira e molla, questo gioco anche un po' di chi ha la colpa maggiore, chi è il responsabile della crisi istituzionale che si è venuta a creare tra Madrid, il governo spagnolo, diciamo, e Barcellona, il governo della Generalitat catalana, però ci sono state anche allo stesso tempo alcuni fatti importanti, per esempio il più importante sicuramente, da cui dipende anche quello che ci stavi raccontando adesso, è stata la decisione da parte del governo catalano e anche di alcuni partiti attualmente all'opposizione nel Parlamento catalano di scegliere un giorno, una data diciamo, per il prossimo referendum, il 9 novembre, e poi anche una domanda diciamo in questo referendum, cioè una doppia domanda.
Sì, effettivamente, dopo la Diada dello scorso anno, noi siamo abituati ormai negli ultimi anni a vedere delle grandi manifestazioni di massa l'11 di settembre, la Diada di Catalunya, prima promosse da Òmnium Cultural e successivamente dall'Assemblea Nazionale Catalana, quindi non da partiti, ma da movimenti o da associazioni culturali, che però hanno un successo strepitoso con centinaia di migliaia di persone che si mobilitano nelle piazze di Barcellona o in tutta la Catalogna come è stato lo scorso anno con la Via Catalana, e tutte mosse da un sentimento di ridiscussione dell'assetto attuale statuale, dove poi può darsi che il sentimento indipendentista lì sia effettivamente maggioritario, però comunque con la volontà di affermare il diritto a decidere del popolo catalano su questi temi. Successivamente, all'esito straordinario della Via Catalana, della catena umana dello scorso anno, effettivamente il governo della Generalitat e alcuni partiti, il partito di governo, Convergència, più Esquerra Repubblicana di Catalunya, più Iniciativa Verde per Catalunya, più la CUP, hanno elaborato una ipotesi di quesito e una data per celebrare il referendum, in Catalunya. Quindi tutte le forze, diciamo, che erano dentro il cartello per il diritto a decidere, tranne il Partito Socialista Catalano, che si è sottratto. C'è una situazione di grande movimento oggi nel mondo socialista in Catalogna, perché il PSC, che è sempre stata un'espressione che ha avuto una sua autonomia nel passato e che nasce federato al PSOE, quindi al Partito Socialista Spagnolo, oggi invece sposa in pieno la linea federalista portata avanti dal partito spagnolo e quindi si sottrae a, a quello che poi è, diciamo, la tendenza maggioritaria del movimento in Catalogna, che è quella per il diritto a decidere. Formalmente sostiene ancora questo come parola d'ordine, però poi nella sostanza si tira fuori dagli eventi che pure potrebbe promuovere assieme agli altri e quindi decide di non promuovere in quell'occasione la data del referendum e la proposta di quesito. Tuttavia, nella proposta di quesito, che è un quesito fatto, come si dice, a grappolo, perché sono due quesiti in realtà, uno che scende dall'altro, sarà poi molto complicato capire bene l'esito, perché sarà una relazione composta di esito, dove il primo sostanzialmente è una domanda che dice vuoi uno Stato catalano, e il secondo, nel caso in cui tu sia d'accordo, vuoi che questo sia separato, indipendente dal resto della Spagna. Quindi sono due domande che in realtà consentono anche di tenere insieme, è un compromesso ovviamente, è un compromesso perché le stesse forze che oggi hanno promosso quel tipo di quesito non sono tutte indipendentiste, Iniziativa Verde per Catalunya ha dentro sentimenti federalisti, indipendentisti, è plurale al suo interno, oppure se pensiamo al sindacato qui in Catalunya, no? Da Comissione Suprema Salut, che non si dicono indipendentisti in quanto tale, però considerano che il diritto a decidere sia un elemento fondamentale, perché se c'è un conflitto territoriale questo può essere risolto solo attraverso una soluzione politica e il referendum è una soluzione politica.
E infatti una domanda a questo proposito, prima poi di fare una piccola pausa musicale in questa interessante chiacchierata insieme a te, Marisol, la questione del referendum, certo tu lo dicevi, del doppio quesito, logicamente è un compromesso per tenere insieme diciamo diverse sensibilità all'interno di quello che sono i partiti catalani e catalanisti, dall'altro lato però diciamo è anche un grosso rischio, direi, perché per esempio se lo si compara anche con il referendum che si terrà sicuramente in questo caso in Scozia a settembre di quest'anno, di questo 2014, il referendum, la domanda diciamo posta agli scozzesi, ai cittadini scozzesi, è una domanda sola, quindi diciamo un po' più chiara. Il rischio è che insomma se ne è parlato anche in questi mesi, se in Catalogna si terrà finalmente il referendum, e anche di questo poi mi piacerebbe parlare con te un po' che ne pensi al riguardo, che futuro vedi diciamo queste possibilità, ma se si tenesse questo referendum, alla prima domanda magari c'è una probabilità che ci sia più del 50% dei votanti che votino a favore, nella seconda magari un po' meno, quindi si creerebbe forse una situazione di stallo. Diciamo, se alla prima domanda c'è la risposta sì, volete che la Catalogna sia uno Stato, sì, si vota sì, c'è un più del 50% che vota a favore, ma se alla seconda domanda volete che questo Stato sia indipendente, non si raggiunge il 50,1% diciamo dei votanti, e allora che situazione si creerebbe in quel caso?
Beh, intanto io credo che processo come quello di un'eventuale separazione, anche se la democrazia è la regola della maggioranza, però è anche quello della tutela delle minoranze e quindi non è il 50 più 1 che in questo caso può fare una decisione.
Certo, certo.
Questo certamente. Poi c'è da dire che comunque i processi rispetto alla Scozia sono molto differenti, perché lì c'è stato un percorso condiviso tra il governo scozzese e il governo di Cameron, sia nel quesito e sia nella data, e quindi è stato molto semplificato. In realtà in questo caso, essendo solo la proposta di una parte tra le due, è una proposta di compromesso, una proposta che individua anche una data, che sarebbe il 9 di novembre prossimo, e che certamente è complicato nella lettura, e credo che tutti stiano rinviando a un momento successivo la soluzione di questo problema, però in questo momento è una proposta che può tenere dentro tutti in qualche modo, tra quelli che pensano che sia giusto che i catalani decidano sul proprio futuro.
E Marisol, allora a questo punto tu credi che questo referendum, se alla fine ci sia un referendum in Catalogna il 9 novembre o magari in un'altra data, oppure no?
Ma io non so se ci sarà esattamente il 9 novembre, forse non bisogna proprio agganciarsi diciamo alle date, no? Come la ultima possibilità. Credo che è un percorso lungo, credo che bisogna fare le cose con intelligenza. Adesso il passo successivo sarà probabilmente che il governo catalano approverà una legge sulle consultazioni che gli permetta di celebrare una consultazione a fini consultivi, per l'appunto, ossia che non ha nessun valore legale se non quello di conoscere cosa il popolo catalano pensa. Certo, qua bisogna vedere cosa farà il governo spagnolo, perché se il governo spagnolo reagirà come sta reagendo fino ad ora, ossia con ottusità e grettezza, e quindi impugnerà la legge, questo creerà un conflitto. Se viceversa fa celebrare questa consultazione, dopo si vedranno i risultati di questa cosa. Io penso comunque che sia importante trovare il modo perché il popolo catalano possa esprimersi legalmente e democraticamente.
Facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo qui insieme a te. Andiamo a sentirci una canzone molto particolare, perché è una cover. Loro sono gli New Quartet in Prague, il loro nuovo album, un EP sarebbe meglio dire, di 6 pezzi, dove 5 pezzi su 6 sono delle cover, appunto. Cover di gruppi, diciamo, di artisti prog, quindi ritorniamo direttamente agli anni 70. In questo caso sono i Pink Floyd, quindi insomma una canzone che è meravigliosa di per sé, e è molto bella anche questa versione, The Great Gig in the Sky. Eccoli qua, in New Quartet. Karma è il titolo del loro album.
Thank you.
Non c'è che dire, meraviglioso questo pezzo, questa versione di una mitica canzone di Pink Floyd propostaci dallo New Quartet. New Quartet in Prog Karma è il nuovo album, nuovo EP, 6 pezzi. Ce ne sentiremo altri 2 più tardi perché sono davvero meravigliosi, li scoprirete tra poco. Gli New Quartet, tra l'altro Francesca Rapetti, che è la flautista di questo gruppo, ha vissuto per un periodo a Barcellona, l'ho rivista la settimana scorsa e mi ha proprio dato il CD, è stata una bella sorpresa, ma spero che di avere l'occasione di portarla anche qui in studio e di poterla intervistare. Ma torniamo qui con Marisol Brandolini, stiamo parlando di questione catalana quest'oggi qui a Zibaldone. È arrivato anche il nostro caro Banzo. Banzo, ben arrivato.
Buon pomeriggio a tutti. Steven, molto conciso oggi, non, niente sfida di aggettivi.
No,
vabbè, sono arrivato ex abrupto. Vabbè, proseguiamo con l'intervista.
Sì, Banzo, anche logicamente se vuoi partecipare, insomma, il microfono è aperto, puoi partecipare anche tu, che sei anche tu, insomma, una persona che segue da vicino la questione catalana da tempo, direi.
Sì, direi da vicino più o meno da casa mia, però ci siamo tutti dentro, in effetti.
Sì, ci siamo tutti dentro, proprio così. Marisol, stavamo parlando un po', diciamo, dei possibili scenari futuri, si terrà o non si terrà questo referendum, sarà il 9 novembre, ci sarà la possibilità appunto da parte del governo e del Parlamento catalano di approvare questa ley de consultas che permetterebbe di, insomma, di celebrare, che si celebri questo referendum, ma insomma, però nel caso in cui il governo spagnolo di Mariano Rajoy, ricordiamo un governo di destra, o meglio dire di destra estrema, quello del Partito Popolare con maggioranza assoluta a Madrid dal novembre 2011, pare che non sia proprio ben intenzionato a lasciare la libertà e la possibilità al governo catalano di indire questo referendum. E quindi quello che Artur Mas, il governo catalano, ha fatto trapelare è un'altra, diciamo, un'opzione B, che sarebbe quella di indire delle elezioni plebiscitarie. Non si sa bene quando, se già nel 2015 oppure quando finisce la legislatura nel 2016. Tu come la vedi questa opzione? Che cosa comporterebbe? Che possibilità ci sono?
Beh, intanto bisogna vedere che cosa succede dopo le europee, perché io credo che queste saranno importanti per vedere com'è il panorama politico in Spagna, non tanto per quanto riguarda il Parlamento europeo, però tra un anno ci sono le elezioni politiche generali, le municipali e quasi tutte le autonomie che vanno alle elezioni. Quindi da qui viene un segnale, ed è vero che anche se nella campagna elettorale il PP in questo momento pone la questione dell'unità nazionale, non sta spingendo molto su questo, così come ha accantonato tutta la questione sull'aborto.
No, pare infatti che la tattica di Rajoy sia quella un pochino di non toccare tasti,
esatto,
molto sensibili.
Parlare dell'economia che si recupera, che poi tutta questa ripresa non sembra esserci, visto che comunque il 26% di disoccupati...
È una ripresa sulla carta.
È una ripresa senza lavoro, se c'è, ma ammesso che ci sia.
E Banzo?
Diciamo che la strategia di Rajoy, che definivi di non toccare i tasti dolenti, più che a un preciso piano politico, risponde a quella che è una specie di vocazione esistenziale di Rajoy, che è cercare di passare il più possibile sotto traccia dall'inizio del suo mandato.
Esattamente.
Però come mi diceva Gregorio Moran più o meno un anno fa in un'intervista, diceva: ojo con Rajoy, attenti con Rajoy, perché quelli che in Spagna si dicono che sono dei presidenti o dei politici che durano 2 giorni sono quelli che in realtà durano molto di più. E
sì,
quello
infatti
che si veniva dicendo di Rajoy era che probabilmente era uno che è un governo di transizione tra virgolette, non nel termine spagnolo, nel significato spagnolo di questo vocabolo, e invece in realtà potrebbe essere addirittura un presidente del governo che riesce a vincere di nuovo le elezioni.
Questo è, non lo darei, diciamo, per scontato, nel senso che hanno perso molti punti e nell'insieme i socialisti hanno un problema di recupero di quello che hanno perso e loro hanno problemi, i popolari viceversa, di tenere quello che avevano. Però nell'insieme è certo che c'è una crisi del bipartitismo oggi in Spagna, con una crescita delle forze intermedie per la sinistra, a cominciare da Izquierda Unida o altre formazioni che in Catalunya possono essere la CUP o a livello nazionale la
o
stessa...
anche in Catalunya, anche dall'altro lato Ciutadans,
esattamente. assolutamente, anche proprio... Sudolanski, che per la prima volta peraltro quest'anno si presenta alle elezioni europee, quindi acquisisce una dimensione diciamo nazionale, no?
E per ora i sondaggi delle elezioni europee gli concedevano un deputato nel Parlamento europeo, un po' a rischio, però insomma c'era la possibilità che riuscisse ad ottenere un seggio al Parlamento europeo anche Sudolanski. E tra l'altro, a proposito di sondaggi, proprio lo scorso fine settimana ci sono stati appunto una serie di sondaggi sia riguardo alle elezioni europee, ma anche riguardo a possibili all'orientamento degli spagnoli in un voto in possibili elezioni politiche nazionali. E quello che risultava era che il PP, certo, perdeva parecchi consensi, ma manteneva comunque la maggioranza, non assoluta ma relativa. Il PSOE era in continua caduta e, come dicevi tu, c'era diciamo un aumento di quelli che sarebbero i partiti finora minori, soprattutto Izquierda Unida. Però diciamo che comunque, con tutto quello che è successo in questi ultimi 2 anni e mezzo di governo di Rajoy, il PP mantiene comunque una maggioranza relativa.
Comunque manca molto tempo, no? Manca molto tempo sia a novembre, quando teoricamente sarebbe previsto il referendum in Catalogna, e sia da qui a un anno, perché ovviamente le condizioni possono modificarsi tantissimo. I socialisti hanno un problema, a parte il ricordo delle politiche fatte da Zapatero nell'ultimo periodo, e c'hanno che il granaio socialista catalano non funziona più, perché il PSC, essendosi tirato sostanzialmente fuori dall'onda maggioritaria del catalanismo, oggi ha delle previsioni di consenso veramente molto scarse per queste prossime europee, quindi c'è un problema da questo punto di vista per quanto li riguarda. E comunque, cosa succederà se non si celebrerà il referendum? Beh, intanto bisogna vedere cosa succede da qui a novembre, sono molti mesi, c'è settembre di mezzo con la Diada nuovamente.
Tra l'altro, quest'anno per la Diada l'Assemblea Nazionale Catalana stava già programmando diciamo un'altra manifestazione,
sì,
diciamo, con una grande visibilità. Si parlava di una manifestazione a V nel centro,
sì,
di Barcellona, se
sì,
non sbaglio.
Sì, credo che vogliano fare sì qualcosa del genere, poi dopo sarà meglio illustrata, però sì, sempre a Barcellona in questo caso. No, però la stessa Assemblea Nazionale Catalana sta pensando a che cosa potrebbe succedere, no? In caso in cui non ci sia la celebrazione di un referendum. Ora, io penso che espressioni tipo secessioni unilaterali, la separazione unilaterale, è una cosa che in realtà non sta in piedi, nel senso che è una cosa che non si può fare materialmente, perché siamo comunque in democrazie che hanno dei tempi e delle regole che sono laboriose e i tempi sono lunghi. Quindi comunque, se anche ci fosse soltanto l'espressione diciamo autonoma del popolo catalano, e se per caso questa fosse maggioritariamente per l'indipendenza, poi comunque si dovrebbe arrivare ad un'intesa col governo spagnolo. Non ci si crea stato così perché lo si vuole e basta, ci sono alcune regole.
C'è un altro fattore importante che diciamo ha influenzato recentemente anche un po' tutto quello che sta avvenendo in Catalunya, che è l'Unione Europea, perché ci sono state prese di posizione, dichiarazione di diciamo dirigenti della Commissione Europea, parlamentari europei di altri paesi, logicamente più che quelli catalani o spagnoli, che dicevano: beh, una Catalunya indipendente non potrà mai diventare diciamo un membro dell'Unione Europea. Artur Mas, poi anche recentemente, se non sbaglio, in un'intervista tra l'altro alla Repubblica con Città De Gregorio a fine dicembre, aveva affermato anche: vabbè, in quel caso insomma cercheremo poi di entrare. Quindi aveva anche un po' diciamo accettato anche questa questione, mentre prima la negava, era arrivato quasi ad accettarla.
Steven, apriamo la parentesi dell'intervista a Mas di Concita De Gregorio, la lasciamo chiusa?
La lasciamo chiusa. No, era una parentesi che ho subito chiuso, era per parlare diciamo di questo agente esterno che è l'Unione Europea, che però ha molto a che vedere anche con la questione catalana. Marisol, tu come
io credo che
pensi?
Certo, i trattati comunitari non parlano di separazione di parti di stati e quindi automatica confluenza per questo nell'Unione Europea. di stati che già sono membri dell'Unione Europea. Quindi è possibile, è probabile che si dovrebbe, diciamo, cominciare un percorso di accesso, no, all'Unione Europea, come succede per altri paesi che oggi non ne fanno parte, però con una differenza fondamentale, che la Catalogna già è nell'Unione Europea, già usa l'euro e già applica i regolamenti e trattati comunitari, ossia che siamo cittadini europei, sono cittadini europei, e mi sembra un po' difficile cacciarli e non pensare quantomeno di riaccogliere immediatamente. Quindi io credo che adesso vediamo cosa succederà con il referendum scozzese a settembre, perché comincia lì, diciamo, il nodo, se lì dovesse prevalere l'opzione indipendentista, però penso che comunque quello che sta succedendo in Europa propone un'idea di Europa diversa, che bisognerà che ci si ragioni, perché forse propone un'idea che è un'idea federale, che è quella che non abbiamo mai realizzato, nonostante Spinelli e tutti gli altri federalisti più importanti che su questo hanno inventato il sogno europeo, non su una troica che gestisce e comanda le politiche dei diversi paesi europei.
E le espressioni di federalismo che sono arrivate in merito alla questione catalana sono abbastanza stinte, diciamo, anche perché chi ha molto molto, diciamo, flebilmente mantenuto una postura federalista sono i socialisti, però sembrava una posizione quasi di rimbalzo, quando l'idea di partenza potrebbe avere una credibilità, una spendibilità politica notevoli per una vasta parte della popolazione catalana, la maniera in cui questa idea è stata appoggiata quasi controvoglia da certi settori del PSC l'hanno quasi squalificata. Quindi sembrava da parte dei socialisti, che dicevi sono in netta perdita per la loro, diciamo, indecisione, sembrava da parte dei socialisti una posizione di comodo, per visto l'obbligo a pronunciarsi in materia, perché effettivamente quando i socialisti sono stati al governo non c'è stato nessunissimo passo in quella direzione, neanche solo in linea teorica.
È una posizione tardiva, intanto una posizione che arriva tardi. E diciamo che la proposta non è fortissima, perché si potrebbe fare anche un federalismo un po' più incisivo, ossia dove davvero ci sia un riconoscimento della Catalogna, ma non come le altre autonomie, perché sennò siamo da capo.
C'è il problema che
è messo in discussione il modello che viene fuori dalla Costituzione,
diciamo,
del
78, il caffè,
no?
Para todos,
esatto, il caffè
para todos, oppure invece un'autonomia per...
Invece c'erano, i catalani avevano capito, questo me l'hanno spiegato tante volte, che il patto costituzionale riconosceva una peculiarità della Catalogna, alla Catalogna, non a Asturias o all'Andalusia, alla Catalogna, ai Paesi Baschi e a Galizia.
Le nazionalità storiche, diciamo.
Le nazionalità storiche, c'erano delle ragioni politiche da questo punto di vista. E quindi la proposta, io credo che se a ridosso della sentenza dello Statuto del 2010 del Tribunale Costituzionale, che ha praticamente massacrato lo Statuto del 2006, ci fosse stata allora una proposta forte federalista, è possibile che la situazione si sarebbe potuta recuperare. Oggi io non so se questa è un'opzione che ha una credibilità, anche perché il federalismo ha necessità di essere almeno in due, no? Non è soltanto i socialisti, ma il partito di governo è fondamentale perché c'ha la maggioranza assoluta, però tuttavia è una proposta comunque che non è forte nei contenuti, tuttavia è un'ipotesi. Dicevamo prima, che cosa succede? Beh, qualcosa sta cominciando a succedere, perché torto collo Mariano Rajoy deve comunque parlare della questione catalana ogni tanto, e i socialisti debbono fare una proposta, ancorché insufficiente.
Certo.
Quindi con il tempo è possibile che le cose maturino.
Certo, però meglio che maturino in fretta,
esatto,
perché ormai
esatto,
sono già passati due anni e mezzo
No, e poi più passa così il tempo con questo atteggiamento del governo spagnolo, e più cresciamo indipendentisti.
Esattamente, cioè, questo è assolutamente vero. E ho altre almeno due domande che ti vorrei fare, sono molte di più, però il tempo in radio logicamente è sempre tiranno, come anche il Banzo ormai sa bene. È vero o no, Banzo?
Non posso parlare, il tempo me lo impedisce.
Esattamente. No, una riguarda proprio una, la questione, diciamo, una questione interna catalana, cioè Convergència i Unió, il partito storicamente autonomista, e ora invece su posizioni, per quanto con divergenze all'interno, visto che è una federazione tra Convergència Democratica e Unió Democratica, Convergència più favorevole adesso al soberanismo e a una via indipendentista, Unió Democratica invece, insomma, più aperta al dialogo e a una via federale. Che è sempre comunque stato Convergència i Unió come federazione il partito maggioritario all'interno del catalanismo. Adesso invece, insomma, sta perdendo ogni anno di più voti alle elezioni dell'altro anno, insomma, ha ridotto abbastanza il numero di deputati. Nei sondaggi che appunto sono arrivati lo scorso fine settimana, insomma, praticamente mantiene una vittoria di misura, diciamo, riesce ad avere una vittoria di misura, ma proprio di misura, su Esquerra Repubblicana, che invece aumenta moltissimo. Quindi si parla di una Convergència che perde 13 deputati delle possibili elezioni al Parlamento catalano, quindi passerebbe da 50 a 37, e invece un'Esquerra che ne guadagnerebbe 13, passando da 21 a 34, quindi la differenza sarebbe solo di 3 deputati, quindi insomma, diciamo, quasi una parità. Ci sarebbero due grossi partiti con un grosso peso nel Parlamento. Tu come vedi questa situazione, soprattutto anche riguardo a quale strategia secondo te sta cercando di giocare Convergència, in questo caso Artur Mas, che è il presidente del governo e rappresenta Convergència i Unió, anche per non perdere appunto il bacino forte di voti che è in Catalunya, e non regalarlo a un'Esquerra che è attualmente appoggia solo dall'esterno il governo e è molto più chiaramente indipendentista?
Beh, intanto c'è un premio alla coerenza che viene fatto a Esquerra. Esquerra è sempre stata una formazione indipendentista, oggi accentua questo carattere, lo fa proprio, mentre Convergència i Unió, beh, insomma, c'è stata una trasformazione anche in termini di opportunità. Io credo una cosa: i partiti in Catalogna sono stati molto all'inseguimento del movimento che cresceva, perché questo non è un movimento che è mosso dai partiti, neanche da Artur Mas e neanche da Esquerra. Questo è un movimento molto popolare, che è mosso da istituzioni, associazioni, entità sociali, e che è cresciuto, che ha obbligato la politica a misurarsi con questo. Poi naturalmente, siccome Convergência e le politiche di Artur Mas sono politiche di destra, perché ha fatto e fa politiche di destra, come Mariano Rajoy a livello spagnolo, magari con un po' più di intelligenza, perché la Catalogna comunque non è una destra reazionaria come quella popolare, quindi non avrebbero messo mano ai diritti civili nel modo in cui lo stanno facendo in Spagna. Tuttavia le politiche sociali sono politiche di destra, perché sono liberisti, e quindi c'è anche una punizione da questo punto di vista dell'elettorato, perché alla fine è diventato il voto della Convergência anche molto, molto interclassista, con questo elemento indipendentista, no? Se sempre un po' lo è stato, particolarmente in questo caso. E quindi è certo che c'è anche da questo punto di vista l'utilizzo, no, tra virgolette, di una campagna indipendentista anche per recuperare consenso. Credo che il ruolo di Artur Mas sia molto, molto complicato in realtà, perché naturalmente ci sono responsabilità un po' da tutte le parti, e sarà bene che anche da parte catalana ci sia l'intelligenza e la responsabilità tale per fare le cose per bene, nella legalità, in modo che non ci sia niente che si possa rimproverare, che sia fuori dalle regole, ma semplicemente la rivendicazione di un esercizio democratico, che è quello di esprimersi, e che io penso sarebbe assolutamente meglio passasse attraverso una consultazione piuttosto che attraverso elezioni plebiscitarie, che a me fanno impressione da un punto di vista democratico. Detto questo, dall'altra parte c'è la sua situazione è molto difficile, perché c'è un governo spagnolo che al momento è sordo e fa finta che il conflitto non ci sia. Invece io credo che è il conflitto istituzionale più grave con cui si trova a misurare.
Sì, assolutamente. Tra l'altro hai fatto bene anche a ricordare anche il clima, che è un clima di continua tensione, insomma, si nota anche leggendo i giornali, nelle dichiarazioni dei politici, ma anche meno nella società civile, però insomma si nota una certa tensione, logicamente, non a caso. Ma tra l'altro mi auguro auguro anch'io che non ci siano delle elezioni plebiscitarie, perché sennò fenomeni come quello della settimana scorsa, che ha coinvolto Raimon, un grandissimo cantautore, poeta valenciano che sempre ha cantato in catalano, che è stato un simbolo della lotta antifranchista, della difesa della lingua e della cultura catalane, insomma accusato perché si è dichiarato un po' scettico sull'indipendenza, lui forse lo diceva per altre ragioni, perché diceva in questo modo Valencia rimarrebbe lontana e quindi in un'ottica pancatalanista sarebbe stato forse negativa un allontanamento, come dire, un'accelerazione dell'allontanamento catalano, però certo è stato bersagliato nelle reti sociali, sui social network e così via, di critiche, accusandolo di essere un traditore e così via. Certo, queste cose sono cose tristi e che probabilmente, se si arrivasse davvero a delle elezioni plebiscitarie, aumenterebbero molto, almeno insomma è quello che credo.
Anche se io non vedo però un clima di, maggioritariamente, poi che ci possano essere delle frange, no? Però non vedo che ci sia un clima di scontro tra la popolazione, tra chi vuole l'indipendenza e chi no. Diciamo che a alcuni forse farebbe anche comodo, no? Che, diciamo che si alzasse il livello del confronto. Così, però in realtà i catalani sono molto democratici, cioè hanno un senso della democrazia che è molto profondo, e quello che oggi chiedono, ma quello che chiede la NSE, che è l'espressione indipendentista massima, è davvero l'espressione,
l'Assemblea Nazionale Catalana.
Esatto, l'Assemblea Nazionale Catalana, è davvero che possono esprimersi tutti secondo il proprio giudizio, e questo credo che sarebbe bene che anche tutte le forze democratiche progressiste che si richiamano al catalanismo assumessero questo elemento democratico della possibilità di espressione. Dopodiché esiste un problema che non è un problema geografico di Stato, che è la questione dei Països Catalans, che però è un concetto culturale, no? Come Omnium Cultural sempre ci ricorda, che è un concetto fatto appunto di storia, tradizione e di lingua.
E Banzo, prego.
Il problema, Steven, in merito diciamo anche alle critiche a Raimon, è che appunto, come tu dicevi, qual è stato il luogo non fisico dove sono verificati i social network, ecco, che rappresentano sempre diciamo
il peggio
frangia, sì, più alta della polemica, e anche la più sterile, forse la non rappresentativa delle posizioni di tutti, perché dobbiamo dire, indipendentemente dalla posizione di ognuno, che io personalmente dall'esterno sono piacevolmente sorpreso dalla grande autoconscienza e senso di responsabilità con la quale tutto il popolo catalano sta portando avanti questa questione, al di là magari di manovre di convenienza, come la svolta indipendentista di Convergència. Però si vede nella società civile, secondo me, un processo di autoriflessione che in generale nella realtà italiana, anche per altri temi, io non noto, e quindi diciamo che effettivamente questa terribile caccia al traditore, che recentemente ha coinvolto anche Puyol, il giocatore del Barça, reo di avere dato un nome spagnolo alla figlia, diciamo che sono,
lasciano il tempo che trovano,
è,
certo.
È la schiuma di una riflessione politica che invece è molto matura.
Sì, no,
quello, perché i catalani amano moltissimo Raimon, e come si sa amano moltissimo il Barça, che è la loro,
certo,
squadra.
Sì, sì, no, questo è le reti sociali, i social network in questo caso sono veramente uno sfogo, una valvola di sfogo della rabbia di molte persone, che spesso appunto si trasforma in queste cose assolutamente.
Sono opinioni, quindi.
Certo. Un'ultima domanda, e dopo sì che dobbiamo chiudere questa chiacchierata con te, perché potremmo andare avanti tutte le due ore di Zibaldone insieme a parlare di questo, che è una tematica davvero interessante. E l'ultima cosa che ti volevo domandare, Marisol, riguarda una questione, cioè l'anno scorso, all'inizio, a cavallo tra 2012 e 2013, si sono create in Catalogna una serie diciamo di entità, chiamiamole così, come il consiglio, il CANT, Consiglio Assessore della Nacional de Transición, che dovrebbero pensare diciamo uno Stato catalano, quindi con una serie di rapporti, una serie di documenti, coinvolgendo appunto diversi settori della società civile. E sta continuando questa, perché all'inizio, nei primi mesi, se ne è parlato molto, anche dei primi rapporti, della presenza anche di personaggi molto, molto importanti, come l'ex vicepresidente, se non sbaglio, del Tribunale Costituzionale spagnolo. E ora, adesso cosa è successo? Perché certo, si è un po' bloccato questo, o è semplicemente che sulla stampa o nelle televisioni non se ne è parlato?
Ci sono diverse entità effettivamente che stanno, che producono materiale, dal Consiglio Nazionale per la Transizione, non so, ci sono altre esperienze che sono cresciute come Diplocat, no? Per esempio, che è promossa da università, parti sociali, imprese, sindacati.
Diplocat, spiegamolo, che è la diplomazia catalana.
Esatto,
diciamo.
La diplomazia catalana, no? Quindi,
però
che sta organizzando,
più di volontariato, diciamo, no?
Che sta organizzando una serie di iniziative all'estero per promuovere la Catalogna nel mondo. E sul processo in particolare, e poi ci sono altre entità, come per esempio questa che a me forse, diciamo, interessa di più, che è questa operazione che hanno fatto insieme Omnium Cultural e l'Istituto di Studi Catalani, che lo scorso anno hanno promosso una serie di seminari su temi dal titolo Questions d'Estat, e hanno presentato questo programma di idee, di suggerimenti al Parlamento la scorsa settimana, al Parlamento catalano. Così come ci sono accordi fatti da Comissione Sovreras con Omnium Cultural sul fatto che un paese, una nuova Catalogna comunque non può non essere una Catalogna sociale, ossia che progresso sociale e progresso nazionale debbano andare insieme, o anche hanno firmato degli accordi, come sono Sureras, con la Forcadell dell'Assemblea Nazionale Catalana, sullo stesso tema. Ossia, si cerca di ragionare anche del contenuto di una possibile Catalogna del futuro. Credo che questo sia molto futuro, molto importante.
Questo è molto importante.
Perché sì. Non significa farsi costituente oggi di un processo che eventualmente ci sarà domani, con un Parlamento nuovo, cresciuto su questo, votato su questo. Però significa che chi si propone l'idea di un nuovo paese, fosse anche un nuovo Stato indipendente o comunque in una relazione differente con la Spagna, ha comunque delle idee su come questo paese dovrebbe essere, e prova a ragionarci e prova a vedere, e quindi a riempire di contenuti sociali il futuro di questa nazione.
Perfetto, Marisol, grazie davvero di essere stata qui oggi insieme a noi, di avere parlato insieme della questione catalana, perché è una questione davvero complessa. In Italia, e anche tra molti italiani che vivono qui, se ne sa poco, quindi è bene anche informare, è bene fare un po' il punto della situazione, perché tra l'altro succedono sempre tanti fatti nuovi, e quindi fare un po' il punto della situazione è proprio importante. In bocca al lupo con le tue corrispondenze, con i tuoi articoli, con i tuoi saggi, con i tuoi mille progetti. Ti aspettiamo presto qui a Zibaldone.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie Marisol, alla prossima. E andiamo con un'altra canzone prima di presentarvi il prossimo ospite di quest'oggi, Stefano Morelli, e andiamo con un'altra canzone di questo New Quartet in Prog, Karma, e un'altra cover, in questo caso è una cover di un altro grandissimo degli anni 60 e 70, Frank Zappa. La canzone si chiama Peaches in Regalia, eccola qui. Anche questo pezzo è davvero, davvero bello. Banzo, non male, risentire un Frank Zappa riproposto adesso.
Però Steven, qui tu stai facendo dei barbatrucchi, perché ci hai parlato di cover di Progressive e abbiamo i Pink Floyd, prima i Pink Floyd e poi Frank Zappa, che per quanto siano artisti di importanza capitale, non credo che possano essere ascritti in senso strettissimissimo al progressive, diciamo, forse c'è un'affinità concettuale, diciamo, rock,
su questo hai ragione.
Rock di ricerca, rock di apertura, e forse lo hanno inteso così i musicisti, diciamo che anche sulla diciamo ampiezza del termine prog ci sono stati dibattiti storici, e forse la definizione, diciamo, più al piede della lettera, per dire in spagnolo, la definizione più letterale rimane intorno alla teoria degli Yes, Genesis, King Crimson, e secondo me i King Crimson sono già molto oltre.
Sì, hai ragione, però c'era anche un altro gruppo, e adesso così ti faccio sentire un pezzo che è davvero prog, e viene sempre da questo album Karma degli New Quartet in prog, e sono invece gli italiani New Trolls.
Esatto, il prog italiano, siamo sempre in attesa di uno studio sociologico che spieghi perché il prog italiano è venerato in Giappone, una cosa che mi affascina
vero.
Da molti anni.
Guarda, tra l'altro ho visto un paio di settimane fa Vittorio Descalzi, appunto leader dei New Trolls, e è ritornato ad aprile, se non sbaglio, alla fine di aprile, dopo essere stato anche qui a Barcellona, che aveva partecipato nel concerto di chiusura della seconda edizione del Festival Cose di Amilcare, era stato in una mini tournée in Giappone insieme ai New Trolls.
La cosa è che probabilmente in Giappone chiunque può trovare una nicchia di venerazione, però il caso del prog va oltre, perché è un rapporto annoso e di autentica venerazione. Non so se qualcuno all'ascolto è in grado di fornirci dati più precisi, uno studioso l'argomento, potremmo invitarlo per un'intervista di carattere musicale.
Assolutamente, infatti scriveteci, semmai vi ricordo anche che ci trovate anche su Facebook, dove potete contattarci, Zibaldone e Radio Contrabbani. Andiamo allora con questo concerto grosso 1, primo tempo allegro, è una parte solamente di quell'opera meravigliosa dei New Trolls di una quarantina d'anni fa, sono gli New Quartet insieme a Andrea Maddalone, eccola qui. Un altro pezzo degli New Quartet in prog, questa volta sì che era un vero pezzo prog, il concerto grosso dei New Trolls in questo EP molto interessante che abbiamo presentato adesso a Zibaldone. Ma è già qui con noi, pronto con la sua chitarra, i nostri microfoni, il secondo ospite di questa puntata del 16 maggio di Zibaldone. Lui è Stefano Morelli, ma prima di presentarvelo voglio presentarvi la sua musica. È uscito, anzi non è ancora uscito, questo è un'anteprima, uscirà tra pochi giorni, il 20 maggio, il suo nuovo album, si chiama Split, ed è un album tra l'altro molto particolare, ne parleremo insieme a lui, perché Split è un album di due artisti, Marco Mati sul lato A, come se fosse un vecchio vinile, e sul lato B proprio Stefano Morelli. Andiamo a sentirci il singolo di Stefano Morelli e la canzone, diciamo, che apre il lato B, Cielo senza nuvole, e poi vi presento Stefano Morelli.
Il con i nodi libererei la mia gola e me ne andrei navigando le mie lacrime. I miei occhi si sono aperti sul mare, conosco la sua immensità, ma non ho mai voluto pensare cosa ci fosse al di là. Provo a chiudere gli occhi, a non guardarlo. Chiudo la valigia e vado in alto. Ma il mio cielo adesso è in basso, è il mio mare, è il mio. Sono un guardarlo. Ultimo sguardo sulla tua immensità sarà la forza per affrontare quel che mi aspetterà. Provo a chiudere gli occhi, a non guardarlo. Chiudo la valigia e vado in alto. Ma il mio cielo adesso è in basso, è il mio mare.
Cielo senza nuvole, Stefano Morelli che è qui con noi quest'oggi a Zibaldone. Stefano, ben arrivato, benvenuto ai microfoni di Radio Contrabbanda.
Grazie, buonasera a tutti.
Complimenti innanzitutto per questo pezzo.
Grazie.
Molto bello, un bellissimo lavoro. E tra l'altro, insomma, ne parlavamo adesso fuori onda mentre ascoltavamo questa tua Cielo senza nuvole, tra l'altro dove canta anche Claudio New Domestico,
sì.
Quindi anche un'altra collaborazione in questo
sì.
CD che sono... sembrano molte collaborazioni, in realtà, insomma, Marco Mati fa il suo e tu fai il tuo.
E facciamo anche qualcosa insieme, c'è anche un pezzo insieme che è uscito per Upupa, c'è un video, ed è il sunto di questa collaborazione tra me e Marco, perché sì, siamo due mondi musicali completamente differenti, però abbiamo anche tanto in comune ed è tutto esce fuori in questo singolo Ed Happen, che è uscito solo per Upupa.
Che non c'è nel CD?
No, quindi? Nel disco non ci sarà, c'è soltanto il video.
Ma voi già vi conoscevate prima? Vi siete conosciuti durante...
Io conoscevo la sorella di Marco da una decina d'anni. Lui l'ho conosciuto un anno fa, quando si è iniziato a parlare di Split.
E quindi, insomma, Split, da un anno fa il progetto è finalmente, insomma, fisicamente esiste. Sì. È uscito per Lapidari Incisioni, sì. Quindi sono il lato A, l'ho già detto prima, ma ci tengo a ricordarlo, Marco Mati con 6 canzoni e le altre 6 canzoni invece sono lato tue, B. Dove canti in italiano, come in questa prima Cielo senza nuvole che ci siamo sentiti, ma anche in inglese e in napoletano.
Sì, queste canzoni le ho scritte negli ultimi 8 anni. Nel 2006 sono andato via da Napoli, sono andato a Berlino, ed è lì che è nata, nel 2006 è nata Cielo senza nuvole, ed è proprio l'inizio di questo viaggio, del mio viaggio in 8 anni, facendo un po' da zingaro in Europa. Poi sono tornato a Napoli dal 2008 al 2010, e lì, caso strano, ho iniziato a scrivere in inglese, invece a Berlino scrivo in napoletano e in italiano, tornato a Napoli ho scritto in inglese, e poi sono venuto qui a Barcellona.
E qui in che lingua scrivi? O hai scritto?
Ho scritto in inglese. Una sola canzone c'è di quelle che ho scritto a Barcellona qui.
E qual è?
È The Other Side, è l'ultima, quella che chiude proprio questo viaggio, questi 8 anni. In realtà ci sono altre canzoni, però nello Split, che è una presentazione di quello che poi magari forse sarà il disco, ne abbiamo messe 6.
È un progetto molto interessante anche questo di presentare,
come si faceva una volta.
Esattamente, e anche l'edizione, insomma, che ho qui in mano, che mi ha portato Stefano, è molto bella anche, diciamo, graficamente, molto semplice ma molto, sì, curata.
La grafica dobbiamo ringraziare Livia Massacesi, che è la grafica di Lapidare Incisioni, che ha fatto tutto a mano, sono 500 copie tutte serigrafate.
Ah, benissimo, e abbiamo, l'ho ricordato prima ma lo ricordiamo ancora, ufficialmente uscirà tra 4 giorni, quindi il 20 sì. maggio, quindi qui a Zibaldone una piccola anteprima per conoscere la musica di Stefano Morelli, anche questo progetto Split che riunisce appunto 6 canzoni di Stefano Morello e e 6 canzoni di Marco Mati per Lapidari Incisioni. Stefano, Cielo senza nuvole, perché quello di Berlino è un cielo senza nuvole?
No, questo in verità, il Cielo senza nuvole non è un cielo ma è un mare. Questa canzone l'ho scritta in aereo proprio quando partivo per Berlino e guardavo dal finestrino il mare di Napoli, ho provato a capovolgere quell'immagine e quel mare è diventato un cielo senza nuvole. Quindi non è un cielo in acqua, è mare.
E invece poi la seconda canzone di questo disco si chiama Te Vulesse. Te Vulesse, lì canti sì che canti in napoletano.
Lì canto nella mia lingua, canto in napoletano. Quella canzone l'ho scritta a Berlino nel 2006, nell'estate del 2006, quando l'Italia stava per diventare campione d'Italia, il mondo, non mi ricordo se prima o dopo. E bello perché non avevo internet a casa, non c'era Facebook nel 2006 e quindi potevo fare qualcosa, non potevo perdere tempo. Ed è una lettera d'amore questa canzone, una lettera d'amore per Napoli. Scrivevo della mia malinconia, le scrivo del sentimento che provo d'amore e d'odio, perché con Napoli ho questo tipo di relazione. Quando non ci sto voglio tornare, quando ci sto me ne voglio andare.
Ma credo che sia un sentimento abbastanza comune a molti napoletani, non trovi?
Sì, io invidio chi non se ne va mai. Io però non riesco, devo andare via, dopo un po' me ne devo andare. Adesso poi sono 8 anni, mi sono abituato a girare. Ora sto vivendo a Napoli di nuovo, che ho lasciato Barcellona, e vediamo quanto duro.
Quanto duri? Per il momento da quanto sei tornato a Napoli?
Un paio di mesi.
E per il momento ci stai bene o hai già questa voglia di scappare?
Sì. No, adesso ho cose nuove da fare, sto bene lì.
Tra l'altro tu a Napoli, insomma, negli anni passati organizzavi anche tante cose, c'era questo progetto, un giorno me ne parlavi, sì, di questa specie di concerti in salotto, Vaiu si chiamava.
Vaiu,
si chiamava o si chiama ancora?
Si chiama, al momento è ancora attivo.
E raccontaci un po' questa esperienza.
Sì, sono tornato in Italia nel 2008 e fino al 2010 ho organizzato concerti in casa. Perché è nato? Perché ho voglia di ascoltare musica in maniera diversa. Nei locali non è possibile, non c'è mai quel silenzio e quel rispetto per i musicisti dovuto. E quindi, vabbè, me lo faccio a casa.
Hai ragione.
A casa mia ho messo un mini impianto e da lì è... sono nati questi concerti acustici in casa e l'atmosfera che si crea è bellissima perché è molto intima, c'è un silenzio incredibile, a chi suona piace tantissimo.
E che artisti sono passati per esempio da Vaiu?
È passato Newt, sono passati Foglia, che tra l'altro sono stati nominati per il Donatello, per la colonna sonora dell'Arte della Felicità, sono passati Francesco Di Bella, lì è nato Ballas, il nuovo progetto di Francesco Di Bella, che è il cantante dei 24 Grana, 4 anni fa, e quindi quest'anno l'abbiamo ripetuto a maggio.
Bene, com'è andata?
Benissimo.
Ti credo.
Mi è sempre. E poi anche andare.
Quanta gente ci sta in questo salotto?
Una settantina si respira ancora. Di più no.
Però in estate fa un po' caldo.
In estate fa caldo, a giugno chiudo. A giugno non posso fare più niente. Anche perché a Napoli piace stare per strada, in piazza.
Certo. Ma questo è un po' simile a Barcellona, no?
Sì, ma Napoli e Barcellona sono molto simili.
Stefano, segui con la tua chitarra, perché oltre a proporci qualche canzone dal CD, appunto, Split, che è in uscita a breve, tra pochi giorni, appunto, per Lapidari Incisioni, anche perché ci vuoi proporre due canzoni dal vivo, in una piccola live session. Che canzoni ci proponi?
Adesso faccio Train with Wings, che è la canzone che ho scritto sempre qui a Barcellona un anno fa, ed è la canzone che mi ha fatto capire che finalmente potevo scrivere un disco. Ossia, tutte le canzoni che avevo scritto in questi anni, cambiando lingue, cambiando città, cambiando case, avevano finalmente un filo comune, potevo presentarle, ed è nato, poi è nato Split. È Train with Wings.
E una canzone che tra l'altro non è contenuta?
Non è nel disco, no.
Quindi è una...
Lo Split non c'è.
Un inedito?
È un inedito.
E allora, Stefano Morelli qui a Zibaldone in questa piccola live session con una canzone inedita. Stefano, quando vuoi.
I won't forget your smile, but now I will leave mine. I won't forget your smile, but now I will leave mine.
Stefano Morelli qui a Zibaldone per presentarci questo suo Split, un album appunto dove c'è anche un nuovo artista, Marco Mati, un album a metà, quindi il lato B è appunto quello di Stefano. Complimenti Stefano anche per questo pezzo live. A proposito, in Split non sei tu da solo chitarra e voce, ma sei accompagnato anche da altri musicisti.
C'è una band, c'è Daniele Borsato alla chitarra, Stefano Napoli al contrabbasso e nel disco c'è Cristiano De Fabritis alla batteria.
Quindi insomma siete un bel gruppo, una bella collaborazione.
No, sono musicistoni, anzi sono contentissimo, non posso che essere contento. Cristiano De Fabritis è il batterista di Francesco Di Bella nel progetto Ballads, ha suonato anche con Nicolò Fabbi. Daniele Borsato è il chitarrista, anche Stefano Napoli, chitarrista e contrabbassista di Lara Viola, che è una cantatrice sempre di Lapidare Incisioni.
Quindi anche Lapidare Incisioni è una bella
famiglia,
realtà.
È una bella famiglia, nuova, perché è nata da poco in verità, come etichetta. E il bello di Lapidare è che siamo veramente tutti una famiglia.
E Lapidare è a Napoli?
Lapidare è a Roma.
È a Roma.
L'etichetta di Roma, lo studio di Lapidare è il Monkey Studio. E il produttore è Lucio Leoni con Filippo Rea.
E quindi insomma un bell'equipe, una bella famiglia come dici tu. E Stefano, adesso appunto tra pochi giorni esce ufficialmente questo disco. E poi che cos'hai in programma? Concerti, presentazioni, già qualche nuove canzoni da registrare in cantiere?
Canzoni nuove ce ne sono, sì. Ma non vedo l'ora di tornare a registrare, anche perché adesso ho l'esperienza giusta. Nel disco era la mia prima esperienza, quindi mi sono fatto guidare. Però ho imparato tantissimo, per esempio anche con la collaborazione con Claudio Domestico, Newt, ho imparato tantissimo. E con tutti gli altri musicisti. In progetto sì, cioè di fare un disco, il disco vero e proprio di questi 8 anni in viaggio, magari a settembre o più in là, vediamo.
Poco a poco.
E continuare a scrivere.
E nel frattempo qualche concertino
c'è? Qualche concertino sì, dovrei farlo proprio lì a Vaio, a casa mia.
Ah sì, quindi giochi in casa?
Eh sì, è ora di presentarlo anche a Napoli.
Perché a Roma invece l'hai già presentato?
A Roma abbiamo presentato al Fanfulla il 29 aprile, sia io che Marco, è stato un concerto tutti e due insieme. Ho suonato alla Calzoleria, ho aperto il concerto di Bob Korn,
un altro artista molto bravo, lui è di Finale Emilia se non dico male.
Sa che è di Modena.
Comunque sì, insomma, in Emilia-Romagna. E anche lui appunto, Stefano, ti muovi un po' in questo ambiente che ultimamente in Italia ha dato buoni artisti, come abbiamo appena nominato Bob Korn, che è un indie rock, un indie folk, legato però anche vicino alla canzone d'autore, in questo modo che è molto vivo in Italia. Quindi insomma tu anche ti
c'è
rappresenti
in Italia, sì, sì.
Per esempio chi suggeriresti che si muove un po' in questa onda anche ai nostri ascoltatori, oltre a Bob Korn che abbiamo già nominato?
Beh, suggerirei ovviamente i prodotti di Lapidare Incisioni. Suggerisco Ilaria Viola, che è veramente brava, e poi i Foglia, che anche se ormai sono molto più avanti, loro ormai sono lanciatissimi, anzi sono stati nominati al Donatello,
infatti sì, lo ricordavi prima, sì,
dell'arte della felicità. Newt, che è un amico, era anche il mio preferito, il mio cantautore italiano preferito.
Quindi insomma sì, e per chi avesse voglia c'è da fare della ricerca, c'è, e da conoscere degli artisti molto interessanti. E Stefano, un secondo pezzo live, che cosa ci proponi?
Propongo una versione di Te Voulez. Te Voulez è la seconda canzone del disco, quella dedicata a Napoli, e poiché ormai non vivo più a Barcellona, questa canzone l'ho scritta quando sono andato via da Napoli. Racconto della malinconia che ho di Napoli. Adesso che non vivo più a Barcellona, provo a fare questa versione in catalano.
Quindi a trasformare la malinconia che avevi per Napoli in una malinconia.
È anche un omaggio a questa città che mi ha ospitato per 2 anni, che mi ha dato tanto, quindi glielo devo.
Quindi un altro pezzo inedito, cioè un pezzo che non è inedito perché è contenuto qui.
Una versione inedita di un pezzo che.
Una versione in catalano. Quindi. Stefano, quando vuoi.
Ci perdoneranno per i problemi di pronuncia.
Ma sì, assolutamente. Stefano Morelli qui a Zibaldone con una versione di Te volessi in catalano, quando vuoi.
Soc da poques paraules aquesta nit. Només volia dir-te que no sé per què me n'hi ha anat. Només sé que ara tinc ganes de veure. I me'n vaig a dormir i vinc a buscar-te. Perquè en els somnis tu és millor que en la realitat. En els somnis no he puc cuidar, perquè és la més maca. I només et puc estimar. Soc de poques paraules aquest matí. Només volia dir-te que és millor si no torno. És millor si em quedo aquí i espero una mica més. Perquè tinc ganes de veure't, tinc ganes de tu, no sols de somiar-te. Espera una mica més, el temps en el que torni a estimar. Espera una mica més, però ja et dic. Mai me n'hi ha anat. Mai me n'hi ha anat.
Stefano Morelli, questa versione in catalano, com'è stato cantarla in catalano?
Strano, è la prima volta che la canto e non l'ho manco provato molto.
Beh, complimenti quindi, eh?
Però no, mi piace, era doveroso.
Ti piace come suona rispetto, per esempio, a tu che eri abituato a sentirla in napoletano?
Sì, mi piace come suona, sì, in catalano più che in spagnolo, per esempio.
Sì,
più che
sì.
In castigliano, penso che abbia... vada meglio in catalano che in castigliano questa canzone.
Stefano,
perché
ma
alla fine il catalano prego. E il napoletano un po' si somigliano, ci sono delle parole, sono similissime.
Beh, con i dialetti, con l'italiano in genere, sì. Con i dialetti d'Italia sia del nord che del centro, del sud, ci sono molte parole appunto che hanno la stessa radice, che hanno anche delle sonorità simili.
Ed è molto musicale il catalano.
Stefano, ma a proposito di musica, tu quando hai cominciato a scrivere dei pezzi? Prima ci hai detto sì, quando hai lasciato Napoli, hai scritto molto, però scrivevi in italiano, in napoletano all'estero, di nuovo a Napoli in inglese. Ma com'è nata questa tua passione anche per comporre musica, per scrivere, per cantare?
Io ho iniziato a suonare la chitarra a 12 anni. Non ho mai studiato musica. La mia formazione musicale, il mio primo maestro di chitarra si chiamava Ariel Nabella, era un... musicista filippino, prima a casa mi insegnava le canzoni che gli chiedevo la settimana prima.
Cosa per esempio, cosa ti ricordi, cosa ti insegnava all'epoca?
Sì, anche Grignani, chiedevo le canzoni di Grignani o dei Guns N' Roses, perché da piccolo ascoltavo molto rock, poi crescendo un po' il grunge e poi mi sono buttato un po' sul cantautorato del folk americano degli anni 70. E queste canzoni che sono nel disco ho iniziato a scrivere, ho sempre scritto, ho sempre avuto la necessità di raccontarmi, quindi di scrivere canzoni, scrivere testi e poi cercare di vestirle con la musica che, che gli stava meglio addosso. E in questi 8 anni in cui ho cambiato casa, ho cambiato città, ho cambiato lingue, l'unica cosa che ho mantenuto è questa necessità di raccontarmi, perché alla fine nel mio disco parlo di me. Ho cambiato tante città, ma le città non ci sono nel disco, solo Napoli c'è, perché ha un ruolo forse un po' più importante, però parlo di me, ho sempre avuto questo bisogno di scrivere.
E tra l'altro, Stefano, l'acqua, il mare, i fiumi sono molto presenti,
acqua.
Vero?
Sì, perché c'è tanta acqua.
Mi lascio navigare, un titolo di una canzone, sì. The River un'altra, Cielo senza nuvole, che però ci dicevi che in realtà è dedicata al mare.
Di Napoli, sì.
E quindi tanta acqua,
perché
come mai
forse
fosse presente?
Ciò che più dà è l'idea di viaggio, di movimento, più che un aereo, più che un treno o una macchina. Io preferisco viaggiare in macchina o un treno, anche se per gli spostamenti poi prendo l'aereo. Poi l'acqua dà questa idea di movimento, no? Di viaggio, di movimento.
E quindi il viaggio...
C'è tanta, effettivamente ce n'è tanta, sì. Questa serie canzone c'è tanta acqua.
E il viaggio in realtà è molto presente in questo tuo album.
Sì, è il racconto di questi miei 8 anni in viaggio.
Ma rimarrai sempre in viaggio?
Speriamo di sì, anche se ho voglia di casa, eh? Ho voglia di trovare casa, non so se una città o proprio di tornare a casa mia e trovare i miei oggetti che ho raccolto in questi anni.
E per il momento Napoli rappresenta questo o no?
È una tappa, fisso no, non credo, no, voglia di continuare a muovere, magari tornerò qua, forse torno a Barcellona,
chi
la
lo
sento
sa?
Molto casa adesso Barcellona, così come sento Berlino casa, quindi ho tante case.
Meglio, no?
Sì, anche se vorrei fermarmi a un certo punto. Ho anche accettato l'idea di la mia situazione di sono uno zingaro, giro, l'ho accettato, ormai sono così.
Ti trovi bene?
Sì, alla fine sì. Nonostante abbia voglia di fermarmi, mi trovo bene anche a muovermi.
Beh, questo è positivo. Stefano, ci andiamo a sentire per chiudere un'altra canzone dall'album.
Colors.
Ce l'introduci tu?
Sì, Colors parla di... del perché scrivo, ho bisogno di raccontarmi quando sono un po' blu, come dicono gli americani. Invece quando sono, non so, più felice, allegro, sereno, non scrivo. Il perché, la risposta ho provato a darmela, perché magari quando siamo un po' tristi o malinconici abbiamo bisogno di tirar fuori, di togliere il macigno dallo stomaco. Quando invece stiamo bene, sereni, prendiamo, e quindi non tiriamo fuori. E questa è Colors, che è in inglese, c'è anche una versione in napoletano però.
Ah sì, che però non è mai
non
registrata.
Non c'è da nessuna parte ancora.
Vabbè, la prossima volta che passi a Zibaldone magari ce la suoni dal vivo.
Perfetto, sì.
Stefano, grazie di essere stato
grazie
qui con noi.
Grazie a voi.
E in bocca al lupo con la presentazione del disco anche a Napoli.
Crepi, Napoli è importante.
E infatti, andrà bene sicuramente. In bocca al lupo.
Crepi, ciao.
Ciao, e qui Stefano Morelli con Colors dal suo nuovo album Split.
Inside the sun is shining, but it only took some rain, and it comes a rainbow full of color. If I'm happy, I write sweet. If I'm not, I can see all your colors. How I wish I could see you even if it's not dark, but it's only when there's no light that I can see your colors. How I wish I could see you even if it's not dark, but it's only when there's no light that I can see all your colors.
it's not dark, but it's only when there's no light that I
indovina chi è? Sono qui, sono io, sono Bruno, la chiamo dallo spettacolo di Fausto Bertinotti, il nostro collega comico. Sì, sì, sono venuto un po' a imparare, diciamo, il mestiere, bisogna sempre studiare, signor Forti, studiare, diciamo, a prendere un po' di battute, che Bertinotti non servono, facciamo uno scambio. Sì, Fausto, sì, sono qui, sono in diretta telefonica col signor Forti. Come signor Forti chi? Signor Forti, il presentatore anarchico, sì, quello del transfughismo. Signor Forti, prima parlando con Fausto, mi ha detto che la conosce molto bene, che siete stati in cura tutti e due. Mi ha detto per curarvi questa semi-infermità, questa malattia del transfughismo, che diciamo che è un po' imbarazzante, diciamoci la verità, che vi scappano queste transfughe in mezzo alla gente è una cosa, se vi scappano da soli è un'altra, e l'aria diventa un po' pesante e allora il pubblico non fa tanto bene. Oh, signor Forti, prima ho chiesto a Fausto qual è il mestiere per un giovane che gli consente di fare strada e lui sa cosa mi ha risposto? L'asfaltatore. Signor Forti, qui allo spettacolo di Bertinotti, non lo diciamo in giro, ho incontrato anche Valerio Romitelli, il professore comunista, che sta cercando il suo portafogli, dice che qualcuno gliel'ha rubato, sì, con tutte le carte di credito, ha detto però che non ha fatto la denuncia perché ha scoperto che il ladro spende meno di lui. Signor Forti, Fausto, sì, adesso arriviamo. Bertinotti, prima gli ho chiesto, andiamoci a prendere un caffè, e Bertinotti mi ha risposto, a chi? Signor Forti, adesso andiamo a vedere un po' che cosa dice. Ecco, cosa dice Fausto? Fausto, sto qui. Ecco, una battuta per il signor Forti, per gli radioascoltatori di Radio Contrabanda. Cosa dice, signor Forti? Fausto, sì. Fausto, sì. Signor Forti, la rivista Mongolia ci sta rubando le battute, quelle delle seppie. Mi raccomando, non se ne faccia troppe, che poi le diventano gli occhi da coniglio. Prima Bertinotti ha detto che bisogna ispirarsi a quel famoso ladro inglese, quello che rubava i vestiti ai ricchi per darli ai poveri. Robin Hood, sì, cosa dice? Fausto, sì, sì. Signor Forti, ci vediamo prossima settimana, ci sono le elezioni in Italia, mi raccomando, andiamo a votare, votiamo.
Vabbè, Banzo, io sinceramente non so più cosa dire, devo dire che mi ha fatto ridere questa volta.
Per pietà?
No, però in fin dei conti, guarda, è anche simpatico. Mi ha fatto quasi piacere anche le settimane scorse quando è venuto qui a trovarci. Adesso quasi mi manca.
Steve, ti stai ammorbidendo.
Ma sì, perché in fin dei conti va anche a trovare Bertinotti. Insomma, è vero che sono...
Ecco, vogliamo parlare di questo recupero dall'oblio della figura di Fausto Bertinotti? Perché... oltretutto autore di un meglio identificato spettacolo.
Sì, ma e tra l'altro con il sottofondo di un voto Antonio La Trippa, il famoso sketch di Totò. Quindi,
non era Bertinotti quello, vero? non mi sembrava l'accento, la R non era moscia.
No, e soprattutto...
Non so chi sia questo Totò, è un comico emergente.
Sì, può essere, è molto emergente, vedrai che avrà successo. Ascolta, Banzo, però sì, è vero, ha recuperato Bertinotti, ha detto un sacco di cose, tra l'altro, insomma... cioè, ha infierito sul buon Valerio Romitelli, che la settimana scorsa era nostro ospite. Cioè, veramente non gli si può dire nulla a Bruno, che lo tira fuori e lo riutilizza per i suoi spettacolini.
Sì, effettivamente non capisco il perché di questo suo accanimento contro storici, autori di pubblicazioni universitarie di ogni tipo. Perché stai ridendo, Steven?
No, non so, rido così per non piangere.
Hai notato un riferimento autobiografico? No, non c'era, non ti preoccupare.
Va bene.
Comunque,
dai.
Effettivamente, tornando un momento a Bertinotti, io devo dire che non avevo notizie di Fausto Bertinotti da più o meno dalle elezioni politiche del 2008, quando la disfatta dell'estemporanea lista sinistra arcobaleno ne decretò un dignitoso ritiro a vita privata.
Comunque, non è che abbiamo saputo qualcosa di Bertinotti, semplicemente Bruno lo ha citato, che questo non vuol dire che sappiamo qualcosa di nuovo.
No, anche perché non credo che si sia dato all'arte comica, come stava insinuando Bruno, però ecco, vederlo riemergere dal baule dei ricordi, forse...
Ti fa quasi tenerezza?
Stiamo vivendo, alla fine sì, stiamo vivendo forse un riflusso, perché anche la settimana scorsa parlavamo di un ritorno sulle scene di Clemente Mastella.
Vabbè, grazie a Leonardo Vecchi che ci aveva mandato la sua tweet canzone, ve la canto in un minuto, parlando di Clemente ritorna, appunto, è vero.
Mi stai forse dicendo, o ci stanno forse dicendo i fatti, che abbiamo nostalgia non della prima repubblica, ma della prima parte della seconda repubblica?
Forse sì, siamo arrivati così a sto punto.
E quindi, a suggello di tutta questa riflessione, una domanda: come siamo ridotti?
Siamo ridotti male, ma dai, andiamo avanti che siamo in conclusione, andiamo con l'agenda di Zibaldone. Agenda di Zibaldone, cominciamo subito con un evento che si terrà domani, sabato 17 maggio, al mattino alle 10.30, qui a Barcellona, alla Casa del Mar, sita in Calle Albareda numero 1, la giornata sulla violenza di genere, organizzata da Altra Italia. Partecipano Margarida Saiz Lloré, Sara Cagliero, Giorgia Bordoni, Paco Abril, Judith Muñoz Saavedra, al modello Urbano Lanzas e Elena Gomez Enguiche. Quindi insomma, parecchie persone partecipano, persone davvero importanti in questo campo, sia della ricerca sia dell'attivismo nel cambio della violenza di genere. Quindi un evento molto importante organizzato da Altra Italia, Banzo.
Sì, diciamo che noi abbiamo sempre un conflitto di interesse in quanto fiancheggiatori, compagni di strada, abbiamo partecipato più o meno attivamente in altre occasioni, però è evidente che si tratta di un evento, diciamo, è un argomento soprattutto intorno al quale le sfumature politiche secondo me devono venire meno, in quanto in una società civile non dovremmo continuare a parlare di violenza di genere, in quanto si dovrebbe trattare di un problema superato, quindi certo. Un momento di riflessione collettiva è sempre utile, sempre benvenuto.
E quindi domani, quindi al mattino alle 10.30 alla Casa del Mar di Barcellona in Calle Albareda 1, giornata sulla violenza di genere organizzata da Altra Italia. E se volete poi continuare la serata in musica, vi consigliamo appunto domani sera alle 22.30 il concerto delle Questioni Meridionali alla Festa della Taranta, quindi tarantelle e altre canzoni del sud Italia, fusione mediterranea, insieme anche però a Gypsy, Yiddish e Irish Music con Piero Pesce, Jimmy Shortino, Stefano Pompilio, Francesco Motte e Francesco Rizzo al Dionisos del Born, Avenida Marques dell'Argentera 27 a Barcellona, quindi domani sera alle 22.30. E poi un paio di altri eventi che hanno a che fare con l'Istituto Italiano di Cultura, uno che è il concerto martedì prossimo 20 maggio alle 19 dei Dinat Attack, un gruppo di fusion molto molto interessante che abbiamo già presentato anche qui a Zibaldone. Erano venute a trovarci Vanessa Bissiri e Caterina Angela Fadda, le due sarde membri di questo gruppo che è un po' un melting pot, c'è un francese, un cileno e altri due messicani davvero bravi. Suoneranno per il secondo concerto all'interno della rassegna Il Giardino della Musica, concerto e aperitivo all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, Passage Mendez Vigo 5, martedì prossimo 20 maggio alle 19. E poi ancora un paio di attività organizzate presso l'Istituto Italiano di Cultura. Una cosa che non vi ho detto riguardo al Giardino della Musica è che è organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura insieme all'associazione Cose di Amilcare. Due cose ancora: i due prossimi lunedì 19 maggio e 26 maggio il videoclub dell'istituto, La coppia che scoppia, questo è il nome della serie di film proiettati nella sede dell'istituto. Saranno lunedì 19 maggio alle ore 18, ci sarà Ex, regia di Fausto Brizzi con Claudio Bisio e Nancy Brilli, e lunedì 26 maggio sempre alle 18 e sempre alla sede dell'Istituto Italiano di Cultura ci sarà Matrimoni e altri disastri del 2009, regia di Nina Di Maio con Margherita Bui e Fabio Volo, quindi due film un po' leggeri, però insomma per chi volesse magari avvicinarsi alla commedia recente italiana potrebbe essere una buona idea.
Nonostante Fabio Volo.
Sì, nonostante, esatto.
Scusa Steven, mi è uscito dal cuore, forse no. Era qualcosa situato più in basso.
Hai ragione e sono assolutamente d'accordo con te. Banzo, a questo punto siamo davvero in chiusura, io andrei con la sigletta del consiglio musicale della settimana, perché c'è un consiglio.
Scusa, sono portato avanti nel lavoro.
C'è un consiglio musicale molto interessante che non viene dall'Italia, ma dalla Catalogna. Sì, questo è un consiglio che non viene dall'Italia, ma viene appunto dalla Catalogna. È un album uscito da poco, in questo 2014. Lei è Silvia Comes, una cantautrice, musicista molto brava, molto legata tra l'altro al mondo della poesia. L'album si chiama Fuertes, gioca con questo aggettivo, ma in questo caso si riferisce a Gloria Fuertes, una poetessa spagnola davvero una grandissima poetessa, Gloria Fuertes. Quindi è un album dove Silvia Comes canta 13 poesie, ha messo in musica e canta 13 poesie di Gloria Fuertes. È un album tra l'altro che è stato premiato lo scorso anno, un album, un progetto, perché ancora non c'era l'album lo scorso anno, che è stato premiato nell'edizione 2013 del Festival Barnasants di canzone d'autore. Appunto l'anno scorso era la 18esima edizione e si era tenuta qui a Barcellona tra i mesi di gennaio ed aprile del 2013. Banzo, penso che abbiamo il tempo solamente per una canzone di Silvia Comes. Ve ne volevo mandare due, ma il tempo è tiranno qui in radio, quindi abbiamo il tempo solo per una.
Controllando l'orologio.
Controllalo perché ce n'è bisogno. Quindi a questo punto manderei una canzone che è la canzone che apre questo album, una canzone molto dolce, molto bella, Carta Canción, che è appunto anche un po' una specie di manifesto in fin dei conti di questo progetto di Silvia Comes. Silvia Comes, che tra l'altro ha partecipato anche lei come Holden, come Peppe Voltarelli, il nuovo album di Peppe l'abbiamo presentato a inizio trasmissione, come Vittorio Descalzi, a questo bel progetto di Storie, Amori ed Anarchie, che dopo essere stato presentato il 2 marzo qui a Barcellona, e anche logicamente c'era Joan Isaac, Juan Carlos Flaco Biondini, Wayne Scott, quindi tantissimi musicisti, Anna Roge, è stato poi portato in Italia l'1 maggio per il concerto del 1 maggio a Firenze, e poi il 3 maggio all'interno dell'attività di Cose di Amilcare a Sanremo presso il Club Tenco. E c'era anche Silvia Comes, che ha proposto una versione meravigliosa in catalano della Locomotiva di Guccini. Guccini era presente in sala a Firenze e si è alzato, è andato poi a abbracciare Silvia Comes, davvero ringraziandola per questa versione che è davvero molto molto emozionante, Banzo. E però prima di sentirci Carta Canción di Silvia Comes, che canta le poesie di Gloria Fuertes, io, Banzo, farei una cosa molto più semplice, che è quella anche di ricordare ai nostri ascoltatori che andiamo in onda anche venerdì prossimo. Venerdì 23 maggio dalle 18 alle 20 saremo ancora qui con un'altra puntata di Zibaldone su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. Vi ricordo che ci potete ascoltare anche in streaming dalla pagina web di Radio Contrabbanda, che è, Banzo?
La pagina di Contrabbanda? Non me la ricordo.
www.contrabbanda.org. Ovunque voi siate, da Trento a Timbuktu,
dalla Kamchatka alla Terra del Fuoco,
esattamente, e anche Tripoli, Treviso e l'ospitalet degli Obregat,
e anche Cotignola e Lugo di Romagna.
Anche lì, esattamente, bravo Banzo. E poi vi ricordo che abbiamo un bellissimo blog, un sito, zibaldone.contrabbanda.org, dove trovate da 3 anni a questa parte, anzi più di 3 anni, tutti i podcast delle nostre puntate. Li potete ascoltare e scaricare quando meglio credete. E poi vi ricordo anche il nostro Facebook, Zibaldone Radio Contrabbanda. Quindi venerdì prossimo una puntata piena di ospiti, piena di sorprese, piena di musica. Non vi dico niente di più, connettetevi, come si dice in spagnolo, passatemi questo spagnolismo, su Radio Contrabbanda venerdì prossimo, e scoprirete chi ci sarà qui in trasmissione insieme a noi. Niente di più, niente di meno, se non la frase che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván.
Nei vuoti di memoria ripenso ad una scoria, lo faccio senza boria e non è una bella storia.
Non so se Enrique Tierno Galván lo diceva, comunque non male Banzo.
È difficile perché l'ho concepita due secondi fa questa.
Bravo Banzo, bravo comunque, bravo comunque. Buon venerdì sera, fate l'amore con il sapore, ed ecco a voi Silvia Comes. Ciao. Carta canción di Gloria Fuertes, una bella poesia per chiudere lo zibaldone di quest'oggi. Ciao ciao.
Pedrada escribo este poema, no importa nada. ¿Quién me tiró la piedra? No escondió el arma. Dijo que se aburría de mi mirada. Con la sonrisa rota, cierzo es la brisa. Por intentar robarte a ti la prisa, me quedé sin un céntimo de mi sonrisa. Me quedé sin un céntimo de mi sonrisa. Con la sonrisa rota de una pedrada, perdí dientes de fe, tu desdentada
posdata.
Aún te echo de menos, voy mejorando. Echarte de menos es menos que irte necesitando. Con la sonrisa rota, cierto es la brisa. Por intentar robarte a ti la prisa, me quedé sin un céntimo de mi sonrisa. Me quedé sin un céntimo de mi. Con la sonrisa rota, cierto es la brisa. A ti la prisa, me quedé sin un céntimo de mi sonrisa.